Diamo il benvenuto a un compagno di Cagliari che ci è venuto a trovare qua negli studios di Via Cecchi 21/A. Buongiorno.
Ciao a tutti, è un piacere essere tornato in radio.
Allora, ti abbiamo invitato qui per parlare della situazione attuale per quello che riguarda la lotta all'eolico in Sardegna. Prima di iniziare ad andare un po' più nello specifico di quello che sta succedendo, ti chiederei di presentarci questa lotta in termini un po' più generali.
Dunque, la questione abbastanza semplicemente è quando un macro fenomeno come la transizione energetica incontra un contesto locale vessato storicamente da tante problematiche territoriali, dall'industria del carbone, una mega raffineria del petrolio, una storia mineraria molto molto lesiva della terra, un turismo sempre più diffuso e di massa che trasforma la costa, trasforma le città, un popolo, un'economia locale che poi vede trasformarsi e la cultura vede folclorizzarsi, quindi con un'identità anche messa in grossa difficoltà da quello che è la globalizzazione e ovviamente la regola capitalistica. La questione è che questo macrofenomeno imposto quindi a livello globale, quindi non attori individuali, un singolo progetto, si parla di un qualcosa che tutti affrontiamo a livello mondiale, e la Sardegna è parte di questo mondo e quindi dovrà fare il suo percorso per un'energia che vuole essere più verde. Questo è chiaro, è un passaggio necessario per vivere in un mondo che è distrutto dal capitalismo, questo è abbastanza regolare. Il problema è quanto la Sardegna deve dare secondo questo compromesso che il mondo ci sta chiedendo. E il problema è che la Sardegna deve dare, secondo questi progetti, estremamente tanto, nel senso che i progetti che sono stati presentati in Sardegna, a fronte della nostra condizione di densità di popolazione, territorio libero, costa, eccetera, eccetera, si tratta di più di 800 progetti di eolico e fotovoltaico, per un totale di una produzione energetica di 50 megawatt, ovvero 5 volte la necessità di produzione energetica della Sardegna. Quindi con l'esatta intenzione di esportare 4 volte più di quello che noi abbiamo bisogno, rendere la nostra isola una batteria per l'Italia e per l'Europa, perché si parla ovviamente di, non sono progetti di Stato, sono progetti di norvegesi, israeliani anche, statunitensi, francesi, con l'EDF, tedeschi, cinesi, eccetera, eccetera. Da tutto il mondo provano a usare i territori del sud del mondo, perché si parla di un contrasto nord-sud, e quindi la Sardegna si vede non alla pari per termini di violenza, ma alla pari per termini di numero a territori come il Messico, le parti dell'Indonesia, scusate, della Cina, questi territori del sud in cui le condizioni meteorologiche, vento, sole, sono tanto favorevoli per queste energie a produzione discontinua di energia, davanti invece al carbone che è una fonte continua. Noi abbiamo queste condizioni e quindi dobbiamo essere sfruttati, in quanto anche territorio, diciamo, storicamente più abituato a subire queste imposizioni, risulterebbe più facile. Però in questo momento la popolazione sarda si è opposta anche in maniera vigorosa a queste condizioni, una roba che parte più o meno da 4 anni fa con varie assemblee di comitati, e quest'anno c'è stata un po' una svolta anche col cambio. Un cambio in regione, c'è stata le elezioni, che è stato famoso schiaffo alla Meloni perché ha vinto il PD e 5 Stelle. In realtà la vincitrice Alessandra Todde è un esponente della gestione energetica della scorsa della scorsa regione, che era del centrodestra. Lei era parte dell'assessorato all'energia ed è parte di una serie di interessi che favoriscono invece la lobby del gas. Lobby del gas in Sardegna significa fare un metanodotto, che poi adesso sembra essere più un metanodotto virtuale per passare in mare, però riconvertire delle industrie a gas, quelle industrie del carbone, da chiudere entro 2028. In Italia chiudono subito, e invece in Sardegna ne vogliono lasciare aperte. Queste sono le ultime dichiarazioni di Picchetto Frattin.
Ecco, ci hai fatto un discorso che ci introduce all'argomento dallo sfruttamento del territorio sardo. Ricordiamo ovviamente anche le servitù militari, quando ricordi quanto sfruttato dal resto del mondo, non solo dall'Italia, è il territorio sardo, e anche dell'opposizione però a tutti questi progetti. E è molto interessante poi il discorso del fabbisogno energetico dell'isola della Sardegna, e invece quanta produzione di energia ci sarebbe proprio sul suolo sardo. Ti chiedo, rispetto a questo, poi, se la popolazione sarda, vedendo installare sul suo territorio a devastare ovviamente il paesaggio, e poi immagino che ci siano anche delle conseguenze dal punto di vista ecologico sul territorio sardo, l'installazione di pale eoliche alte 200 metri, di cui insomma parlano questi 800 progetti, che mi sembra già un numero altissimo, quali sarebbero poi i tagli in bolletta, per esempio, per la popolazione sarda dopo l'installazione di tutte queste pale per la produzione di energia?
Dunque, si fanno tante promesse, ma poi in realtà il cambiamento sarebbe assolutamente minimo. Poi su quella questione delle bollette è una questione un po' fumosa, c'è chi dice paghiamo le bollette più alte d'Italia, c'è chi invece questa cosa la smentisce. Insomma, potrebbe essere tagliato il costo del trasporto, perché produciamo tutto quanto nell'isola e quindi arriva prima. Non so, in questo momento la produzione sarda è prodotta soprattutto dalla Saras, che è l'unica cosa che produce il grezzo, e quindi il grezzo viene rimesso in circolo e producono energia elettrica da questa sostanza, e la Saras è intoccabile, cioè è la raffineria, una delle più grosse del Mediterraneo, fa quello che vuole. Si parla della chiusura dei due poli a carbone, che producono poco, e mai della Saras, quindi insomma quello è difficilmente messo in discussione. Dato la Saras è anche quella che investe in questo momento nelle ricerche sull'idrogeno, che in quanto vettore di accumulo energetico è il futuro, perché serve a, quando si produce energia dal sole e dal vento, l'energia viene contenuta in delle batterie per non farla disperdere, perché la produzione, come dicevo prima, è discontinua. Il problema è che questa energia va accumulata, perché se no non ha senso usare certe fonti, perché quando non ci sono le condizioni giuste non produci. L'idrogeno serve a questo. Il problema dell'idrogeno è che ha un volume di stoccaggio enorme, e quindi comporta dei costi di deposito molto molto grossi. Stanno facendo ricerca per capire come modificare queste condizioni, e questa cosa dovrebbe teoricamente confliggere col gas, però questo non è molto molto chiaro, e ovviamente, non essendo un ingegnere energetico ambientale, non vi so benissimo guidare in questo.
Allora ti chiederemo della lotta invece, e quindi arriviamo, direi, forse a quest'estate, a quello che è successo negli ultimi mesi.
Dunque, una piccola premessa è che con l'arrivo di questa nuova giunta, io devo dire, dando a Cesare quello che dice Cesare, la giunta ha fatto la cosa migliore che poteva fare, ovvero sfruttare il suo ambito di decisione autonoma rispetto allo Stato. No, la Sardegna è una regione autonoma, però non è che può fare veramente così tante cose. Cosa può legiferare però? Sull'ambito urbanistico. L'ambito urbanistico, la giunta ha emanato un decreto, una moratoria, sui progetti che erano stati presentati da una certa data in poi. Questo non è stato ben capito dalla popolazione, che poi questo per noi può anche essere più o meno interessante, perché il fatto è che la moratoria ha funzionato, ed anche se è entrata in collusione con lo Stato, perché lo Stato ha fatto ricorso, la moratoria è stata sospesa, poi l'ha rivinta la Giunta, quindi in questo momento è in atto, ad esempio. Quindi tutti i progetti non passano. Il problema è che i progetti presentati fino ad allora ovviamente erano in corso.
Invece sì.
E quindi alcuni cantieri sono partiti. Questo ha provocato una scintilla, nel senso che la gente diceva: ma come, questa moratoria l'ha giunta, l'ha fatta, ha promesso delle cose, ma qua ci vediamo le pale che iniziano ad arrivare. Infatti, quando sono arrivate le prime pale eoliche al porto di Oristano, e chi può trovare le foto in rete, è impressionante, perché sono delle bestie da 120 metri, dei tir che bloccano tutta... l'unica strada grossa che c'è in Sardegna, che è la 131, la Carlo Felice, che quindi passano di notte con dei tir, con dei trasporti eccezionali che bloccano tutto il passaggio delle macchine. È una questione veramente fondamentale. Con gli altri, tra l'altro, rimangono incagliati nei ponti, cioè una questione assurda. Però come hanno visto arrivare alle pale, insomma, la rabbia è montata molto molto velocemente, tant'è che è stato chiamato dai comitati che si sono già mossi, che erano un po' in contatto tra loro, un presidio al porto di Oristano. Questo presidio nelle prime notti ha bloccato i trasporti di pale, la prima notte in maniera anche, cioè, forte. C'è stati anche delle tensioni abbastanza forti con la polizia, resistendo fino alle 5 del mattino. Poi dei trasporti sono passati, giorni dopo anche pure delle resistenze molto varie, con una composizione assolutamente cioè i numeri stanno parlando di sulla centinaia di persone, così da un giorno all'altro, stando di notte, cibo, coperte, tendoni, con un sentimento di vicinanza e di resistenza molto molto sentito, ma da tutta la popolazione era molto appoggiato. C'è un gioco mediatico fatto dall'Unione Sarda in questo momento, la principale stata dell'isola, estremamente a favore delle resistenze, ad esempio.
Ho fatto un po' fatica a capire perché l'Unione Sarda appoggiasse così tanto la lotta contro l'eolico. Ci devi dare qualche chiave di lettura?
Allora, l'Unione Sarda in questo momento fa... il caporedattore si chiama Mauro Pili, per chi non lo conoscesse è un ex governatore della Sardegna, berlusconiano dalla prima ora, che negli ultimi, sto parlando del 2005 se non ricordo male, forse anche prima, adesso mi sfugge, che poi negli anni, noto per queste sue posizioni, da alcune gaffe che aveva fatto, ha avuto una svolta sardista, mettiamola così. E riprendendo in mano la redazione dell'Unione Sarda, fa uscire questi editoriali, queste indagini scoop sensazionaliste sui signori del vento, i cinesi qui, oh mio Dio, la terra dei nuraghe, la terra del vento, cioè sta facendo proprio un lavoro, ma da 5 anni a questa parte, proprio di sensazionalismo e giornalistico su quello che succede in Sardegna. E queste parole qua fanno un effetto sulla popolazione, comunque, perché la gente lo legge, quando vuole di leggere perché scrive malissimo, cioè vede che c'è un problema e che viene raccontato. Ecco, lui, con poi gli alti gradi della testata, sono assolutamente contrari all'invasione eolica, e questo non mancano di farlo notare, anche... eroicizzando la resistenza dei comitati, dei blocchi, assolutamente facendo vedere un lato che di solito i giornali non fanno vedere, cioè il fatto della polizia che è stata violenta, insomma anche delle cose che possono essere interessanti. Il problema è il discorso che c'è sotto, perché nel momento in cui loro condannano l'energia verde, loro hanno un discorso assolutamente a favore della rigassificazione.
Ok, quindi una fuga del carbone che passa per una rigassificazione.
Perché si basano su un elettorato e su un appoggio agli operai delle due industrie, che sono un tema delicatissimo a livello sindacale, a livello di ordine pubblico, da anni e anni, di Portovesme e Fiume Santo, e per non toccare la Saras. Quindi per loro è un discorso di lobby proprio chiarissimo.
C'è uno scontro fra due lobby differenti, e poi in questa narrazione magari c'è anche come dire, il fatto che la maggior parte delle pale eoliche sono costruite in Cina, e quindi c'è anche questa concezione, questa idea dell'invasione cinese nei confronti di una terra, insomma, sempre indipendente, o no?
Sì, soprattutto, cioè, i cinesi sono stati moltissimo stigmatizzati, ma anche tantissimo la BlackRock americana, tutto questo discorso che poi ovviamente presta il fianco a tutta una visione del mondo semplificatoria, no? Delle grandi lobby, i soldi dell'America, questi qua arrivano. Infatti una composizione forte del movimento in questo momento sono anche quelle che che pochi anni fa avremmo definito complottiste, tra molte virgolette, che ovviamente sono persone che hanno una visione del mondo radicale, che vedono una situazione, si danno delle risposte apparentemente semplici, però mettono il loro corpo sulle questioni, cioè nel senso sono anche molto, cioè è una componente bella generosa.
Attiva.
Sì. E infatti in questo momento un luogo importante nella lotta è il presidio chiamato la rivolta degli ulivi di Selargius. Selargius è la sesta città più grande della Sardegna, si parla di ovviamente...
Anche 40, se è un piccolissimo 40.000 persone, comune, insomma, diciamo, nella cintura cagliaritana.
Sì. Con una zona agricola storicamente anche importante per la questione appunto degli ulivi, del grano, viticola storicamente, fino poi alla vicina Andoglianova. Però in sostanza che è successo? Che lì c'è una centrale elettrica, uno dei due snodi principali della linea, dell'unica linea principale elettrica sarda, quello di Salargius, che poi arriva fino a Codrongianus nel nord, e questa centrale elettrica andrà ampliata per ospitare l'attracco di un cavo sottomarino, il Tyrrhenian Link. Questo è un mega progetto italiano, si parla di 4 miliardi di investimento, un cavo da record, a profondità da record incredibile, che andrà a aumentare la capacità di trasmissione energetica dalla Sardegna al continente. Esplicitamente dicono che dovrebbe regolarizzare il flusso sardo perché aumenterebbe la capienza della linea. È vero, perché tanti impianti eolici in questo momento sono spenti perché la linea sarda è talmente vecchia che non regge il livello di energia prodotta. Però anche se venisse stabilizzata la linea, comunque questo cavo è fatto apposta per portare l'energia da il Cagliaritano o comunque da tutta l'isola dove viene depositato, e quindi batterie, campi di container costruiti per accumulare energia, alla Sicilia, alla Campania, e per risalire dove serve nelle zone industriali. Ecco, qui a Salargius, contro questo ampliamento, sono state fatte diverse cose. C'è un comitato, una rete di agricoltori che lavora lì su quelle terre, che vede il proprio territorio sì devastato da costruzioni enormi di questa centrale, ma anche un inquinamento, per parlare di fattori ecologici, della terra, perché comunque cioè, i cavi elettrici creano un campo magnetico che determina dei cambiamenti sul territorio, ok?
Certo, di questo non si parla mai quando si parla di svolta green economy, certo. Transizione, cioè dell'elettrificazione del nostro territorio, di quelle che possono essere le conseguenze in parte a noi completamente sconosciute.
Sarà un grosso, cioè per loro è un grosso problema, anche perché i cavi passeranno sotto i terreni, quindi cioè, nel senso devi incasare di care delle questioni, insomma. Però questo presidio qua ha preso molto vigore nel momento in cui sono iniziati a partire i lavori, e c'è stata un'invasione dei cantieri quest'estate, probabilmente in contemporanea con la questione del porto di Oristano. Quindi questa è stata molto calda, due settimane di proprio si vedeva un movimento che ribolliva, una tensione che tra l'altro spodestava la parola principale della lotta dai comitati, perché fino allora i comitati avevano un po' avuto la meglio, dettavano loro le tempistiche delle mobilitazioni, le parole d'ordine, comunità energetiche qui, la regione deve fare questo, eccetera, eccetera. Invece lì c'è stata una mobilitazione di base, diciamo, di persone che vivono appunto di agricoltura, hanno il problema materiale di cosa vuol dire perdere il campo fertile dove impiantare la paleolica, il fotovoltaico, che dicono di no al ricatto economico, che comunque cioè è alto, e per cui è anche difficile biasimare chi vende il terreno. Questa cosa importante su cui invece una battaglia etica cioè interna alla Sardegna si sta invece svolgendo, è un discorso ampio. E quindi c'è stato questo momento in cui si è invaso il cantiere della centrale Terna, che è l'ente distributore nazionale, e adesso il cantiere è un presidio perenne. Sono state create ci sono delle tende, delle baracche, cioè ci sono persone che ci vivono cioè, stabilmente, si fanno assemblee molto partecipate, iniziative di lotta, di racconto di altre esperienze si mettono, e quindi c'è tutto un movimento di persone che in questo momento sta vivendo quella zona davanti alla centrale, che per chi va è uno scenario un po', ci sono i monti bellissimi, le tante colture, poi c'è questo mostro che è la centrale, è il cantiere che si inizia ad allargare, e ogni volta che arrivano gli operai si mandano via. Adesso, tra l'altro, l'altro giorno proprio sono arrivati dei nuovi tir con recinzioni, cambi, quindi i lavori stanno anche avanzando ora, infatti hanno fatto una richiesta di aiuto di tutti quelli che potessero andare ad aiutare a venire, e a dicembre ci dovrebbero essere i nuovi espropri dall'altra parte del presidio, dove c'è già un piccolo presidietto, però non perenne. E quindi ai primi dicembre, sembra dal 5 in poi, ci sarà una nuova ondata di espropri, e quindi presumibilmente anche una nuova risposta di resistenza a queste. Quindi adesso stiamo aspettando un po' i nuovi sviluppi, però il morale è abbastanza alto, il posto è molto vissuto, ci passano davvero tante persone, inaspettatamente tante persone, sia di città che politicizzate, di comitati, ma anche persone che invece il territorio insomma ci lavorano, quindi anche questi sono i materiali che si incrociano, ecco.